Quando ero giovane, il sermone del fuoco, perché è molto passionale, e i giovani tendono ad essere molto passionali, poi irruento, anche drammatico nella sua esposizione, tutto brucia. Ora non ho molta originalità e dico le quattro nobili verità. Dhamma Chakka Pavattana Sutta, a me sembra molto della ruota del Dhamma. Trovo che è veramente stupendo, completo nell'esposizione dottrinale. Tutto quello che ci serve potenzialmente è lì, anche la parte più mistica, allegorica, o perlomeno, o quantomeno gloriosa, con tutto il giubilo per il risveglio del Buddha. Però, al di là di questa nota emotiva e travolgente, la parte più dottrinale è un metodo così chiaro, come così netto di relazionarsi ai fenomeni della mente e sapere cosa fare. Anche semplicemente quando ti dice ci sono due estremi. E tu considera che nel momento che la mente è bloccata nell'attaccamento è in un estremo. Allora lasci andare e tu pensi questa è la via di mezzo. E invece è un altro estremo, spesso è un altro estremo. Tu immagina così, sei preda di forte avversione e allora ti rendi conto questo è l'estremo dell'avversione. E allora cerchi di riportare in equilibrio il cuore e la mente e fai la pratica di metta, che tutti gli esseri possano essere felici e stare bene, e diffondi in tutto te stesso, negli altri, nella regione, nel paese, nel mondo, nell'universo, senza limiti, metta senza limiti. E tu dici questa deve essere la via di mezzo, questa è la via di mezzo. In realtà se guardi bene non è che metta sia sbagliata. Il problema è che dentro a quella meta c'è una forte idealizzazione della benevolenza. Tant'è che inizi piano piano a sviluppare un certo tipo di risentimento verso tutti coloro che non sono compassionevoli e benevoli verso gli altri. E tu dici, com'è possibile? Perché ci siamo attaccati all'idea di benevolenza. E allora c'è bisogno di un nuovo riequilibrio, e un po' su medio ti direbbe, metta è semplicemente l'abilità di non sviluppare avversione, e allora diventa più sostenibile, più comprensibile, perché altrimenti la precedente benevolenza, la precedente metta, non solo può diventare può diventare una pretesa nei tuoi confronti, e quindi un senso di avversione ogni volta che non sei in grado di sviluppare questa benevolenza illimitata. Si può aggiungere a questo paradosso che uno sviluppa, è lì che sviluppa benevolenza e alla fine della pratica si ritrova tutto contratto, tutto triste perché non so amare. E non so voler bene, non so sviluppare questo lato amorevole, di gentilezza amorevole verso il mondo. È fondamentalmente perché non siamo in grado di svilupparlo verso di noi. Ci stiamo giudicando, condannando, E uno dice, questa era la via di mezzo, eppure non funziona, non era la via di mezzo questa. Questo era l'attaccamento a un abile mezzo per raggiungere la via di mezzo. E nell'impostazione di campo sul metodo quindi ti viene ribilanciato questo atteggiamento, e però dici ok, allora questa è la via di mezzo, semplicemente non sviluppare avversione, ti attacchi a questo concetto e dopo un po' la vita diventa arida. Non sviluppo avversione, ma anche guardandovi non è che mi diciate più di tanto. Dice, ma come? Tutte queste belle qualità di fronte a te non ti dicono tanto? Io già ora mi fermo qui perché mi sto un po' commuovendo a pensare il bello che c'è in voi, anche se poi dopo come ruolo ogni tanto devo vedere anche i lati negativi per cercare di sostenere la pratica vostra e dell'intera comunità. Però ora non ce n'è bisogno, ora siete tutti bellissimi. Però è uguale. Se dici, ah, questa è la verità. Siamo tutti esseri bellissimi, destinati al risveglio. E tieni questo modello di pensare in maniera troppo rigida, afferralo e vedrai quanta sofferenza. Perché per quanto siamo qui, ognuno di noi che cerca di migliorarsi, di crescere, la verità è che dentro a questo carrozzone che è il Santa Cittarama, ognuno di noi ci porta poi anche i propri limiti. E allora dobbiamo essere in grado di rivedere i limiti, di saperli osservare, vedere e cercare una soluzione consona per tutti affinché si possa fare un passo in avanti. Quindi già semplicemente il riconoscimento che la mente rimbalza fra due estremi, tu lo sai, lascia andare e dici stai attento perché ora si riattacca di là. E uno dice ma dai, no, non si attacca, lo vedi come è libera. Aspetta un po', pa, attaccare. Ovviamente sorge la sofferenza, ma tu non sai solamente le prime righe del Dhamma Chakka Pavattana Sutta, sai anche come prosegue. Sorge la sofferenza, ok, non c'è problema, dove sorge la sofferenza so che c'è un attaccamento. L'origine è data appunto dalla bramosia che rende la mente e il cuore vischiosa. Uno sta quasi alla tentazione di cadere nella tristezza o addirittura nella depressione perché dici ancora, e invece dici no, tutto ciò che ha un'origine anche cessa, basta mettere in moto il processo del risveglio, quindi lo tuplice nove sentieri, e poi dici ma che cos'è questo tuplice nove sentieri, boom, ti vengono elencati le cose importanti che ti sosterranno nella pratica. Quindi è tutto lì. Se poi lo guardi ancora un po' più con una prospettiva più ampia, vedi che le quattro nobili verità non sono altro che la causa-effetto, il funzionamento di causa-effetto legato alla percezione della sofferenza con l'intenzione di lasciare andare la sofferenza. Però fondamentalmente inizi a vedere causa-effetto, e la tua mente e il tuo cuore si esercitano a vedere i fenomeni, quello che accade intorno a noi, in termini di causa-effetto, con uno specifico senso di direzione, che è quello appunto del lasciare andare. E tutto il resto dei sutta si sviluppano analogamente, e dopo è divertente, è piacevole, entusiasmante, perché sei lì che leggi un sutta e sai che il verso successivo deve dire più o meno quella cosa. E perché deve dire quella cosa? Non tanto perché l'hai imparato o l'hai studiato, ma perché osservando la mente sai che da quella causa deve esserci quell'effetto, se vuoi costruire il percorso di risveglio. Se invece vuoi in qualche modo decondizionare e demolire gli impedimenti, ovviamente vai in senso inverso. Conosci quali sono le condizioni che sostengono quella sofferenza, quel disagio, e quali quindi è opportuno indebolire o far venire meno. Anche la cosa più difficile, anche le esposizioni più difficili come il Paticcasamuppada, alla fine vedi causa ed effetto, un susseguirsi di causa ed effetto, e la nostra abilità di sapere come intervenire per interrompere questa catena. Non ti mette in evidenza ovviamente tutte le cause e tutti gli effetti, ma semplicemente le portanti, quelle che nel complesso sono le più basilari, e quindi dove conviene nel caso intervenire e prestare attenzione. Però alla fine l'insegnamento del Buddha è questo: l'abilità di capire come funziona la vita, e la vita funziona mediante kamma, che poi si esprime in termini di causa ed effetto. E anziché continuare a essere vittime del karma, in poche parole burattini, pupazzi, per cui semplicemente reagiamo alle condizioni senza presenza mentale e quindi senza capacità di scegliere, noi iniziamo a dare spazio a questa catena di condizioni, a creare spazio a questa catena di condizioni, iniziamo ad avere la possibilità di scegliere, e quindi e conseguentemente indirizzare la nostra vita non più verso il samsara, ma verso il risveglio. E nel fare questo diventiamo esperti di kamma. Nel diventare esperti di kamma, a un certo punto ci dovrebbe venire da fare un passo con un cambio completo, totale, che è quello di basta produrre kamma. Però è solamente attraverso la comprensione dei due estremi che puoi giungere a questo livello. È solamente la via di mezzo, la conosci sapendo entrambi gli estremi. Ecco perché il nostro percorso è un percorso completo, totale. Non si tratta di avere semplicemente tranquillità. Devi conoscere anche la confusione. Non si tratta semplicemente di pace, devi sentire anche il tumulto, che cos'è un tumulto interiore. Non si tratta semplicemente di avere la saggezza, ma si deve capire anche che cos'è la follia della mente. Affinché tutto questo avvenga, abbiamo bisogno di porti sicuri, di un posto dove ancorarci, altrimenti siamo sballottati. Avete visto qui il monastero, fin quando le cose vanno secondo routine, pipì, pipì. All'inizio magari è un po' difficile adeguarsi ai ritmi, poi ti adegui ai ritmi, pupu, 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 pupu. E dici, ah, questa è il vero insegnamento del Buddha. No. No, lo scoprirete da voi. Arriverà un momento in cui vi siete accomodati nella vita monastica e penserete, ora funziona la vita monastica. E in realtà è in quel momento in cui tutto va a rotoli che devi far vedere se effettivamente la vita monastica funziona. Ha funzionato per te. Perché? Perché non ragioni più in termini di io volevo stare tranquillo, ma ragioni in termini di quattro nobili verità. Io devo lasciare andare. Non è possibile subito affrontare questa tutti gli attaccamenti. Dobbiamo andare in maniera graduale, dobbiamo fare un percorso tale per cui abbiamo le risorse interiori per poterci permettere di vedere gli attaccamenti come tali e avere anche la capacità di lasciare andare. Ecco perché noi dobbiamo anche creare un sistema in modo tale che si possano coltivare quelle qualità che ci aiuteranno quando la situazione diventa veramente interessante. Perché insistiamo tanto nell'armonia del gruppo? Non è tanto per la convivialità fra di voi. Alla fine che voi siate amici è bello, ma non è necessario. Per essere amici potremmo stare veramente, continuare a stare al barrettino dove siamo cresciuti molti di noi. Noi vogliamo qualcosa di più. Noi ci siamo resi conto che quel senso di convivialità è bello. Però quel senso di convivialità noi lo reinvestiamo in qualcosa di ancora migliore. È il fatto che quando con questo senso di convivialità si crea un senso di armonia nella comunità. Questo senso di armonia nella comunità ci dà la possibilità, quando ognuno di noi ritorna nel proprio alloggio, nella propria cuti o nella propria stanza, la mente è in condizioni, non dico ottimali, ma perlomeno non ha i problemi grossolani dovuti ai rapporti interpersonali. Sta bene, dici, ora che sta bene chiuderò gli occhi e vedrò finalmente tutti i paradisi e la pace che menzionava il Buddha? Dipende, perché il fatto che tutto sia a posto esternamente, sufficientemente a posto esternamente, non implica che poi internamente le cose vadano bene. E qui ognuno di noi spesso vede la grossa contraddizione di una comunità che è felice, eccetto te. accade tantissime volte. E colui che, o colei che fa questa eccezione, si domanda, ma come fate voi a non capire che sta andando tutti a rotoli? Ma noi siamo felici. Noi siamo contenti, noi alla fine stiamo bene, nonostante gli armadi non siano proprio ordinatissimi, ci sia un rigo nella cucina. Ti ricordi il secondo giorno c'era un rigo nella cucina? E tutti voi mi diceste, no? Non fatelo vedere alla Ciammapagna. Io invece vi dissi, no, lo voglio vedere, me lo voglio godere questo primo rigo nella cucina, questo primo graffio nella cucina. Ora ormai ce ne sono tanti, non c'è più. Non c'è più quella soddisfazione. Armonia, per poi dopo poter lavorare meglio con se stessi. L'armonia comunitaria non implica un'armonia interiore, ma perlomeno evita di dover lavorare su cose più grossolane. Fermo restando che sapete benissimo, voi che è da tanto che ho diverso tempo che siete qui, che anche l'armonia comunitaria, nonostante le migliori intenzioni da parte di tutti, sorge e cessa, come ogni cosa. Voi che siete stati qui, quante volte abbiamo rimediato ai nostri casini, si può dire? Quanti volte abbiamo, e ci siamo, all'inizio tutti avevamo l'idea, ok, da qui in poi è fatta. E poi noi che abbiamo vissuto più a lungo qui sappiamo che è fatta per un po' e poi dopo ritorneremo. Quello che abbiamo imparato però è che una fiducia in quello che si può fare, in quello che non si può fare. E anche, volendo, abbiamo imparato che qualora ci sia da vivere il disagio di cose che non vanno bene, sapremo affrontare anche quel disagio. Le nostre meditazioni in qualche modo potrebbero risentirne un po', ma alla fine si tratta di continuare a respirare, questa volta magari con un senso di soddisfazione, con un senso di delusione. Continuando a fare in questo modo, che cosa accade? È che prima o poi, raccogliendo la mente nell'oggetto di contemplazione, la mente si rafforza, le emozioni si stabilizzano e quelle delusioni, tutto a un tratto, si trasformano in nuova energia e una nuova consapevolezza, una nuova conoscenza, perché hai visto, se quando è in questo modo, succede questo. Hai ampliato la tua saggezza e quello che era una delusione scopri che è diventato un lasciare andare. O meglio, cambiando percezione hai scoperto, sono anche libero di dover mantenere una comunità perfetta. Tanto alla fine, in parte alla sua vita. Spazio. Riapri la porta della tua stanza, della tua cuti, e non so, è tutto diverso, è tutto cambiato. C'è questo problema, sì. Te. Sai come risolverlo? Sì. Questo no, non l'ho mai trovato. Qualcuno ha un'idea? Io questo, quest'altro, qui c'è tante idee, tanta confusione. Però se ce n'è una buona, l'ascolti. O altrimenti, se non c'è nessuna buona, continui a dire, è proprio vero, le idee generano confusione. Te ne torni a fare meditazione, però è cambiato. Uno non ci pensa, ma quello che il mondo chiama delusioni sono spesso semplicemente la fine delle illusioni. Riuscite a capire? Sei lì, no? Che tutta la vita pensi non invecchierò, non mi ammalerò, non morirò, tutto a un tratto hai una delusione, invecchi, ti ammali, poi dopo morirai. Ci combatti, a un certo punto dici, ma lo sai che questa delusione che la vita non è come l'aspettavo, ora, vissuta con una nuova prospettiva, che non era così, semplicemente non funzionava così, ti dici, come sono libero? Sei invecchiato? Sì. ti sei ammalato? Sì. Sei morto? Ancora no. prima o poi. Nel frattempo che fai? Nel frattempo continuo a lasciare andare tutti gli attaccamenti che vedo sorgere, o perlomeno mi metto nelle condizioni di poterlo fare. E lavoriamo in questo modo. Ecco perché mi piace questo sutta, non solo perché è il primo insegnato dal Buddha, l'esordio del Buddha quale insegnante spirituale, il ruggito del Dhamma, ma alla fine quello che è successo nei 40 anni dopo non è altro che una rielaborazione di questo insegnamento di base, che in realtà non è affatto di base. Già arrivare a praticare le quattro nobili verità implica un certo livello di preparazione spirituale. Di solito si parte prima sviluppando la generosità, la moralità, una certa fiducia nel karma, e poi si arriva alle quattro nobili verità. Questa è l'impostazione tradizionale, però in Occidente c'è un po' quasi se le quattro nobili verità fossero l'insegnamento per principianti e il resto fosse il più elevato, quindi paticca-samuppada, se capisci paticca-samuppada capisci tutto, se non sai satipatthana sutta non sai nessuno. Ma poi sono bello, sono 50 anni, 40 anni che fa le quattro nobili verità, io che spiega le quattro nobili verità, all'inizio non lo capivo, dicevo, è possibile che non abbia altri argomenti? Poi ho scoperto, è un grande, cioè ho scoperto, è ovvio che sono stato moltissimo influenzato da lui nella scelta della vita monastica, quindi l'avevo già intuito, ma poi ho capito quanto si è centrato a parlare praticamente solo di quattro nobili verità. Un discorso nuovo di un po' sul merito, che dirà la consapevolezza, le quattro nobili verità. Ma sentiamo un discorso di vent'anni fa di Venpo Sumero, che dirà? Presenza mentale, quattro nobili verità. Così. Il primo discorso di Venpo Sumero. Presenza mentale, consapevolezza, quattro nobili verità. Pazienza e sopportazione. Questo è l'inizio, poi... Va bene? Risposto? Altre domande? Sì.
Allora, in questi giorni sto pensando molto ai campi. Mi sta succedendo una cosa, che quando ascolto bene i conti, con un certo focus, devo dire che sono molto potenti. A un certo punto, uno del coro poi... e si forma la seconda onda, cioè come se fosse la seconda voce, diventa ancora più bello il canto, perché è stato lei sente o so solo io che sto col focus, cioè penso in tanti, no? Tanti canti mattutini,
sì, tutti partecipiamo, no? Sì. Allora, inquadriamo che cosa sono i canti all'interno della nostra pratica. Allora, i canti possono essere visti sicuramente come una pratica preparatoria per la meditazione seduta, quella più introspettiva, più formale. Sono un controllo della parola del corpo, anche attraverso gli inchini che vengono fatti, e in qualche modo i pensieri che uno ha tendono a raccogliersi in queste parole pali che recitiamo, e sostenute da questi semplici toni della nostra melodia, che quanti sono? Tre? Quattro? Tre? Sono tre toni. Se pensi, tanto un pochino, insomma, per fare però il tutto è voluto proprio per aiutarci a raccogliere la mente. Vengono chiamati come un oggetto di raccoglimento preliminare, in modo che la mente venga accompagnata poi all'oggetto di meditazione principale, che è in genere il respiro o qualche altro oggetto più sottile. Non è solo questo, oltre a questa tecnica bisogna ammettere che questi canti sono chiamati appunto canti devozionali. Al loro interno, se leggete il significato, scoprite che hanno un impatto emotivo, hanno un valore emotivo per noi, in qualche modo richiamano le qualità del Buddha, del Dhamma, del Sangha. Sì, sono appunto canti devozionali che hanno un trasporto del cuore, lavorano a livello sottile, non semplicemente attraverso il ritmo e attraverso la ripetizione di queste frasi, ma poi è un rituale che sviluppa delle emozioni, un trasporto verso il Buddha, il Dhamma e il Sangha. Tutto questo può facilmente aiutare a raccogliere la mente. Molti occidentali all'inizio magari hanno un impatto scomodo con questi canti perché non apprezzano i rituali, o perlomeno non si rendono conto che i rituali possono avere un loro valore, una loro potenza. Non si tratta di essere schiavi dei rituali, o meglio di essere attaccati ai rituali. Proprio il Buddha parla di evitare attaccamenti a riti e cerimonie, che è uno degli ostacoli almeno iniziali per realizzare il risveglio. Quindi non è che si tratta di adottarli in una maniera cieca, ma contestualizzarli nell'ottica corretta e sapere che il rituale occasionalmente può essere molto utile, perché lavora sulle emozioni, e quando le emozioni sono forti, con le emozioni che ti si bilanciano, un rituale può esserti di grosso aiuto, un canto può esserti di grosso aiuto. Vinta quindi questa diffidenza nei confronti dei rituali, che è comprensibile perché poi molti di noi provengono da un retroterra, insomma hanno abbandonato una precedente religione magari proprio perché non erano interessati ai rituali di quella cerimonia, di quella religione, e poi si ritrovano qui e dicono anche qui, io mi ricordo all'inizio, dicevo, quanto durano questi canti? 20 minuti, ok, 20 minuti la mattina, 20 minuti la sera, un giorno libero per fare meditazione, ci stanno a fare. poi ovviamente col provvedere del tempo, se uno resta qui scopre che deve imparare anche tanti altri canti a memoria, quindi dice, insomma, sono un po' più di 20 minuti. Ma non fa niente, perché a quel punto già il tuo approccio ai canti, ai rituali è cambiato. Poi non ti stupire se il modo di cantare può variare da monastero a monastero, o magari uno ha anche un po' le melodie, il ritmo, la melodia può cambiare. Se come viene cantato qui ti piace, ti aiuta, ti sostiene la pratica, ne sono molto contento, perché talvolta veniamo criticati perché i nostri canti tendono ad essere un po' lenti rispetto ad altri monasteri che hanno più ritmo, sono più veloci. Noi tendiamo a fare più yo so pa. Ma questo dipende da tutti. Anzi, non, sì, da tutti noi, perché mi ricordo c'era qualcuno di noi accelera, qualcuno di noi tende a rallentare. E imparateli. Non è escluso che oltre al rituale, occasionalmente, in momenti difficili vi vengano in mente queste frasi, pali, queste intonazioni, e ti danno una prospettiva differente rispetto al vissuto normale. Nitità, a me piace la nitità, sancisce che è terminato, è finito.
Ci sono due domandine prestissime, c'è da dire con i diritti, visto che qui in Italia lo fanno tre prostrazioni dopo il canto per il pranzo, l'unico massaio che ho visto dai cinque che sono stati in Europa.
Dei laici dici o i monaci?
Sì, dei laici.
Ah sì, sì, infatti mi sbagliate. Però è brutto dire che sbagliate perché vi inchinate, però sì, dovresti fare i tre inchini quando andate via nel tempio.
Sì. Però è bello perché forse si vuole ringraziare, però sì. Cosa vuol dire tanto che i monaci si ringraziano da noi perché noi abbiamo fatto il pranzo?
O... Non è tanto un ringraziamento. Vabbè, ci sono vari canti dell'Anumodana, ma fondamentalmente Anumodana è quasi un equivalente di mudita. Il gruppo monastico si rallegra della generosità vostra che si è manifestata in questo caso con delle offerte, ma non è tanto un ringraziamento, anche se poi dopo siamo abituati a dire grazie qui in Occidente. In Asia sembrerebbe sconveniente dire grazie perché qualcuno ti offre qualcosa, perché in Asia sono abituati a pensare che così gli riduci i meriti. Cioè, il bello di donare qualcosa è il fatto che appunto doni, non che qualcuno ti riconosce che hai donato. E noi siamo abituati a essere più a conoscere meglio gli atteggiamenti, la mentalità occidentale, per cui non so, quando riceviamo il cibo spesso diciamo grazie se ce lo viene offerto da un occidentale, non diciamo niente se ce lo viene offerto da un asiatico. Proprio mi ricordo una lezione che mi dette a Cian Cian da Palo: li offendi se tu dici grazie. Allora dice Anumodana, e Anumodana ha questo significato: mi rallegro della tua generosità. Praticamente, in sintesi, è questo l'atteggiamento.
La seconda è, dopo la puja,
sì,
la mattina della vespertina, io ho sentito della Vanagarika di Norvegia che quando l'abate si torna di fare gli anelli, solo la sangue ordinata può fare la precostruzione, e anche nemmeno la ragazza che non è ancora monaco per fare la precostruzione solo quando l'abate ha lasciato le mani.
Nella tradizione i monaci si inchinano all'abate, al monaco anziano, e poi dopo i laici vengono, sì, come hai detto tu, successivamente. Perché, non te lo so dire, funziona così. iniziate a capire, al di là di queste cose, come il gruppo monastico si adatta in continuazione. Ora sembra che noi siamo quelli bigotti che vogliono le cose in una determinata maniera, ma in realtà in questo i monaci thai sono stupendi perché loro hanno alle spalle una fortissima tradizione, eppure lasciano diverso, viene lasciato tantissimo margine. Alla fine sono riti e cerimonie, se tu ti inchini nessuno ti dice non lo fare, io ho visto quando inizia a essere formato. Vi racconto questa storia per farvi capire. quando ancora avevamo quella, la vecchia saletta e non avevamo il tempio, c'era una signora che era incinta e venne a fare meditazione con noi e proprio si sdraiò, ma si sdraiò in un contesto che era visibilissimo, nel senso era una stanza 4x6, è una stanza 4x6, quindi, e puntò i piedi verso il Buddha, che sapete che non si fa, e lei era sdraiata, mentre tutto il gruppo monastico e anche gli altri ospiti erano ovviamente seduti in postura corretta, e in mezzo della sala c'era questa persona, questa donna alternativa, piuttosto alternativa, che era sdraiata. E io allora dico, e ora che faccio? Ora che faccio? Intervengo, non intervengo? Vabbè, ormai siamo tutti a occhi chiusi, facciamo meditazione, non dico niente, poi però il giorno dopo sarebbe stata ancora con noi, quindi sono pronto per andarglielo a dire. Guardo i monaci Thai, e i monaci Thai con un sorriso. Voi pensate, per monaci che sono abituati a considerare offensivo qualcuno che punta i piedi verso la statua del Buddha, cioè fino a piccoli sono stati formati in questo modo. I monaci Thai mi guardarono con un sorriso e mi dissero: lascia perdere, è il bambino che vuol dormire, non è la donna. Sei sicuro? Lascia perdere. E non era una cosa appartata come potrebbe essere ora in un angolino, era come se fosse qui nel mezzo. Io nel corso di questi 20 anni ne ho viste che i monaci si adattano, che mettono da parte alcuni riti, alcune cerimonie per qualcos'altro di diverso, che ora capisco che è il lasciare andare. Vi racconto un altro esempio, non è molto ma per darvi l'idea della dinamicità, della dinamicità. Io ero una carica e stavo guidando la vecchia Jeep, e con me accanto c'era Ajahn Pricha. Eravamo qui nel bosco. Sì, eravamo qui nel bosco, stavamo andando fuori a comprare qualcosa. Sì. Ajahn Pricha aveva il mantello già messo su, e comunque si va e tutto a un tratto ci si impantana. La macchina si impantana. Dovevamo inserire il 4x4, una vecchia Jeep, quindi dovevi scendere i mozzi, stringere i mozzi. Io ero la nagarika, sai che queste cose capitano, devi fare, in genere fa la nagarika, metto la mano per aprire lo sportello a Ciampissima. C'è già tolto il mantello e c'è andato alle ruote, ha già girato, io stavo per scendere, lui è già rientrato e mi guarda e fa: vai. Non so se riuscite a capire, ha messo da parte, alla fine lui voleva andare, ha messo da parte il ruolo, ha messo da parte e si è attivato prima possibile per fare quello che doveva fare. Si è rimesso il mantello e siamo andati. Riuscite a capire? E difatti lo stesso Ajahn Pricha, mi ricordo che una volta proprio stavamo andando ci avevano invitato a un pranzo dei singalesi, e me lo ricordo sempre che Ajahn Pricha mi disse: per voi occidentali è difficile spesso capire l'insegnamento di Ajahn Chah. In che senso? Perché non riuscite ad afferrare che tutto l'insegnamento di Ajahn Chah è fondamentalmente su adjust, l'abilità di adattarsi. E se conoscete i monasteri occidentali, dite, può essere vero questo qui. E quindi questo è quello che si fa. Ovviamente sappiamo bene quali sono le dinamiche che dovrebbero esserci, quando gli inchini dovrebbero essere fatti, quando non dovrebbero essere fatti, come dovrebbero essere fatti, però occasionalmente va bene così. E una volta mi ricordo che si disse, guardate, non dovete inchinarvi, non dovete inchinarvi, siamo noi che stiamo andando via a prendere il cibo, voi restate qui, vi inchinate dopo. E si disse, ah, va bene, grazie. Misero le mani in angeli e iniziarono a inchinarsi perché avevano apprezzato il fatto che noi gli avevamo detto che non dovevano inchinarsi. Poi quando facevamo le riunioni, che erano le belle riunioni delle 8, con la Ciango e tutti il resto, quando anche ci si divertiva, avevamo meno fretta di, erano meno compresse, che in mezz'ora dovevamo dire tutto, quindi i compiti di gruppo erano più possibili perché appunto non c'era il Covid. Mi ricordo che noi davamo, gli assegnavamo i lavori e alla fine si inchinavano tutti. E questo monaco inglese ci guarda e fa, che posto strano, a Santa Cittarama la gente si inchina dopo che gli avete dato i lavori. Da noi ci guardano male, fa, ah no, qui si diverte.
Vuoi dire una cosa? No, una curiosità, ma nella tradizione della Rade, il mudra, che io ci avevo avuto un interesse, no?
Sì.
Ci sono?
Ci sono, ma non sono poi così importanti o marcati come in altre tradizioni. No, non più di tanto.
Ma io volevo dire, cioè, quello che ha detto il Signore sul canto, no? Che sul sito ci sono due canti, uno c'è cioè dalla mattina e l'altro c'è cioè dalla sera.
Sì.
E adesso ho capito tutti e due, perché ne hai fatto un momento su.
Sì.
E sono completamente differenti.
Sì.
Uno è proprio pianza, tutti bravi, perfetti, tutti sul freddo.
Quelli sono inglesi.
Eh?
Quelli sono inglesi, quell'altro siamo noi. No, è vero, eh?
No,
no.
No, dico questo esempio, no? Perché nel sentire la marcia a marcia,
sì.
Io non ho sentito, cioè, a me personalmente. Sì.
Quelli della sera sono inglesi, quelli che dici che hanno un ritmo serrato. Noi siamo quelli.
Mentre in quell'altro io non so chi
ha fatto il registratore. Ah, noi eravamo il registratore lì,
sì,
per terra.
Un po' più lassi, invece no, poi forse c'era la Beatrice che conduceva così da un modo,
sì.
Non mi ricordo benissimo.
Sì, era. Sì, c'era la
Beatrice. E loro hanno un modo di cantare anche di pregare.
Sì.
Che si sa che arriva. Non canta con la bocca al suono, passa per la bocca al suono, però ecco, secondo me
non è che uno sia peggio o uno sia meglio,
non è peggio o meglio,
perché il sì, è
diverso, la voce fa,
sì. Però è molto energizzante il ritmo,
però non è la questa invece, ah, non è così. Da fuori il monaco sembra veramente un combattente, no? Un astruto, no? Un radicale. Le volte invece l'imperfezione, o se la vogliamo chiamare la perfettibilità, è la stessa cosa, eh? Però non vede più imperfezione. C'è qualcosa che dice il Buddha, che non ho,
Ma più che quello
non so se
è... una volta non posso mettere, disse una bella cosa. Lo sapete tutti perché tante persone mi amano? No, perché sono imperfetto.
Grazie.
Questo lo disse una volta da un po' su me. Sì, ovviamente aspiriamo alla perfezione, e questo ci fa onore e questa deve essere la nostra meta. Ma spesso quando parliamo di perfezione noi abbiamo un'idea tutta nostra di quello che significa. Alla fine tu considera che la più bella definizione di Arahant, quindi colui che ha realizzato il Dhamma in maniera completa e definitiva, non è che è una persona speciale, ma viene definito un Arahant, è una persona normale, è tutto il resto di noi che è poco convenzionale, che è un po' strano, che è un po' pazzerello. Quindi noi tendiamo a dare degli attributi a quest'idea di perfezione che dipendono da nostri squilibri mentali. Difatti, man mano che ti trovi a vivere con persone spiritualmente sempre più centrate, scopri quanto sia facile vivere con loro, spontaneo. Ti senti a tuo agio. Alcuni dei nostri monaci, proprio che la differenza che hanno rispetto agli altri è che chiunque con loro si sente bene, si sente a proprio agio. Anche nel dire cose imbarazzanti. Considerante quindi questo aspetto, un risvegliato non necessariamente, mettiamola così, un risvegliato è un essere normale, è il resto che è strano. Alla fine perché è strano? Perché ci attacchiamo a cose per cui non vale la pena attaccarsi, no? Confondiamo il brutto con il bello, l'impermanente con il permanente, la sofferenza con la felicità e il sé con non sé. Ci sono queste distorsioni nel nostro cuore, nella nostra mente, e attraverso queste distorsioni ci mettiamo nei guai, e mettiamo nei guai anche gli altri. È un fraintendimento, un grosso fraintendimento. Noi al centro dell'universo. Poi dici, no, devo lasciare andare questo senso dell'io. Io non sono nessuno. Uguale, la negazione. Un altro attaccamento. Io sono così e così. Ora, fatto una media ponderata, ci ho preso. Hai la sofferenza di uno che è di una che è così e così. E dici... La mediocrità. E allora qual è la via?
Io tra l'altro mi sono anche mostrato il dubbio, a parte del momento, che noi usiamo i libri ci parlano, ma noi ci ritroviamo quello che dicono, quello che lo sentiamo, lo facciamo nostro subito, l'altro è condizionamento. Però è un condizionamento buono, condizionamento. Ha una direzione, giustamente, no?
Sì.
Però io, personalmente, a volte in questo periodo, preferisco non leggere, perché è come se sperassi che se veramente è così, che se veramente la nostra natura è buona, la nostra natura è non troppo avversa, sì, ci sono gli attaccamenti, sì, c'è la sofferenza, però c'è tutto. Cioè, posso anche piano piano sperare di vedervi nascere in me, senza che lo debba qualcun altro dirmi si fa così, si fa così, si fa così, questo non si fa, questo non si fa, questo non si fa. Non so, non è una, non può essere assolutamente una virtù, no? È proprio dire, potrebbe nascere da sé.
Se sai come funziona la sofferenza, la fine della sofferenza, il tuo migliore maestro diventa il tuo dialogo interiore, la tua intenzione interiore.
È solo una fase, voglio dire, non è un assurdo, è solo una fase.
Ogni volta che ci sono grosse domande esistenziali, ritorna alla base, alle quattro nobili verità. Per cui, se hai tutti questi dubbi, c'è sofferenza. Devi lavorare su questa sofferenza. Non tanto sulla risposta di dove ci sia l'insegnamento dentro di te, nei libri, ma è quella sofferenza che dice qual è il problema? Qual è il problema proprio ora che ti turba nel cuore, nella mente, ti altera il respiro, ti fa dire risolvi questo. Quando hai risolto questo, riponi la domanda: dov'è la saggezza, se nei libri, in me o in qualcuno esterno? Scoprirai che quella domanda era mal posta e magari non ha più grosso significato. La mente diventa sempre più in sintonia con la presenza mentale e si rende conto di che cos'è la sofferenza e la fine della sofferenza, e la prossima volta, quando ti ritroverai in situazioni analoghe, avrai la capacità di guardare dentro e dire: sono capace di risolverlo da solo? Sì, lo risolvo. No. Vado al Santo Cittarano.
A prescindere da Santa
Cittarama. Ho detto Santa Cittarama, a prescindere. Ho detto Santa Cittarama per dirti questo che sei qui. Però insomma, vai da un amico spirituale che in qualche modo ti possa aiutare. Capite? Il dubbio non c'è. Perché va a avere un dubbio su una questione che fondamentalmente è semplicemente questa?
Sì,
sì, ma infatti non ti devi forzare a trovare una risposta a quella domanda, semplicemente devi notare se c'è qualche tipo di sofferenza e mettere in moto un processo per
c'è sempre qualche tipo di sofferenza.
E allora ti incoraggio dicendo: ma guarda, nonostante ci sia sempre sofferenza, riesco anche a vivere tranquillamente questa sofferenza. Questa è pazienza e tolleranza. Una pacca sulla spalla. Quella pacca sulla spalla ti fa avere un respiro dove perlomeno la sofferenza è ridotta rispetto a prima. Osservi che la sofferenza è ridotta rispetto a prima. Chiarisci che cosa significa una mente con un grado di sofferenza inferiore, e la prossima volta che la mente invece diventa preda di forti sofferenze, hai un senso di direzione. Mi state seguendo? Capite? La via non è quella che vogliamo, ma la via c'è, sempre. Non si sviluppa con la risposta dov'è l'insegnante perfetto, ma sulla lasciare andare la sofferenza che c'è legata a questa domanda. Va bene? Riuscite a... Certo, tu mi dici, ma come faccio a lavorare così? E io ti rispondo, ci vuole fiducia. E ti ho aggiunto un'altra qualità. Come sviluppi fiducia? Canta. Canta, che cosa? La Montalsa Bhagavata, i nostri canti. Perché dentro a quei canti c'è un'abilità di raccogliere la mente, una potenzialità di raccogliere la mente. C'è una possibilità di sviluppare attraverso il rito una devozione che non è fede, però un apporto emotivo te lo dà. Uniscila con qualche piccolo successo che abbiamo nella pratica e tutto a un tratto guardi un'immagine del Buddha e ti dici: funziona. A questo funziona, che potrebbe essere troppo meccanico, no, non è semplicemente un meccanismo che tic tic tac tac funziona, ma riprendi anche un lato più emotivo e dici: funziona. E hai messo e hai nel cuore delle qualità che sono poi a tua disposizione quando serviranno. E uno dice: ma come faccio? Sono così preda dei miei pensieri, come faccio a non prenderli così seriamente? Perché è ovvio che se uno ha questa una domanda, pensa proprio che quella domanda sia importante, no? Come faccio? Anche qui la risposta: si calma la mente attraverso un oggetto di contemplazione. Non ce la faccia calmare la mente, perché la mente è troppo agitata. Ok, non fare la meditazione seduta, fai la meditazione camminata. Oh, la meditazione camminata mi fa male questo e quest'altro. Fai un atto di generosità, crea un modo attraverso causa ed effetto per cui la mente si ritrovi con uno stato di benessere superiore. E quindi quel disagio mentale che c'era è in qualche modo ammortizzato, attutito. Va bene? Mi state seguendo? Continuiamo così, spesso affiancandoci appunto alla famosa pazienza e tolleranza, talvolta alla fede, talvolta alla saggezza, perché è ovvio che se inizi a vedere questo qui in maniera chiara, questa è saggezza. Cioè, è l'abilità di saper vedere le cose in maniera corretta. Talvolta hai la presenza mentale che focalizza e scioglie tutto. Talvolta mi ricordo, ma io non lo capii nel 2000, quando 2001, quando Lamposumedo, più che parlare di consapevolezza, parlava di fiducia nella consapevolezza. Talvolta sì, c'è la fiducia che potrai essere consapevole di quello che sta accadendo, però nel momento non lo sei, ma ti sostiene quella fiducia. Poi ti domandi: ok, però è tutto un po' pericoloso in questa storia, se faccio uno sbaglio che mi succede? Bisogna stare attenti, perché in effetti se uno fa uno sbaglio, quando la mente è in tumulto, è in disagio, rischia un cattivo karma. E allora abbiamo la fortuna di avere indicati i 5 precetti chiari, netti, che ti dicono: questo no, tutelati su questo. Non ce l'ho fatta, ho sbagliato anche sui precetti, sono scivolato anche sui precetti. Speri che non sia il primo, quello di aver ammazzato qualcuno, insomma. E come si può fare? Anche qui si può fare. Riconosci di aver sbagliato e ti riprometti di cercare di fare meglio. Vuoi dare maggiore incisività alla cosa? Fai una confessione a un amico spirituale. Una confessione non significa andare lì contrita dicendo: ah, me misero, me meschino, me tapiro. Significa riprendersi in mano la propria dignità e dire, come dicevo, questo bel modo quando facevo anche tuttora li faccio i miei sbagli nella vita monastica, però ora minori rispetto agli inizi, o perlomeno so meglio gestirli anche da solo. Ma mi ricordo che altrimenti andavo da Ciancian a Paolo, a Cian, con umiltà, gli dicevo: a Cian, Questa volta ho avuto una caduta di stile, e la gente fa, che hai fatto? Però appunto non c'era, alla fine si va umili perché ovviamente abbiamo sbagliato, ma anche con la dignità di sapere che sei meglio di quella caduta di stile che hai avuto in quella determinata occasione. Vuoi riconfermare la tua presa dei rifugi e dei precetti? C'è il rito con il monaco, o lo puoi fare anche a casa da sola, dove in qualche modo rinsaldi nuovamente la tua determinazione a seguire. Bisogna stare attenti ogni volta che si fa in questo modo, perché se poi continui a sbagliare, l'amore proprio ti va a finire sotto i piedi. Ma anche lì, volendo, si recupera. In altre parole, indipendentemente dal vostro karma, la possibilità di evolversi c'è, del nostro, al di là del nostro karma, perché ovviamente siamo tutti in questo samsara. Ma non possiamo aspettarci che la porta di accesso al Dhamma sia esattamente dove la vorremmo noi. Talvolta non è vicino a dove vorremmo che fosse noi, talvolta è un po' lontano. Presenza mentale, ci guardiamo intorno, vediamo dove è la porta di accesso al Dhamma sulla base delle condizioni attuali, e sapendo, ritornando alle quattro nobili verità, sapendo ciò che costituisce l'ottuplice nobile sentiero, iniziamo a pavimentare la via verso quella porta di accesso. Ora ci vuole energia, ora ci vuole consapevolezza, ora un maggiore rigore morale. Ora ci vuole di indirizzare la mente in maniera corretta. E anche qualora fossimo persi, la via per ritornare c'è. E com'è? Dukkha, la sofferenza. Non perché siamo penitenti e vogliamo autotorturarci, semplicemente perché ci sta dicendo la dukkha, la sofferenza, ci sta dicendo hai sbagliato via. Dove stai andando? E noi continuiamo a dire non è che io ho sbagliato via. È il mondo che non mi segue. Di solito facciamo così, no? Sì. E continua per questa strada. Continuiamo così. Facciamoci del male. Ecco perché le quattro verità sono fondamentali, perché ti cambiano il modo di vedere. Sei un idealista, sperimenti sofferenza, c'è qualcosa di sbagliato. Non è che metti le bombe perché tutto ritorni come tu lo vuoi. No, ti domandi, questi ideali sono validi? Come posso applicarli in maniera saggia? Sperando che siano validi, insomma. Tenete a mente le quattro nobili verità, non tanto come memoria, se volete uno può anche memorizzare il sutta, ma non è tanto questo, è proprio la... spiegano qual è la via e quale non lo è. Va bene? Un'ultima domanda vorrei fare?
Voglio fare una riflessione.
Ok,
sempre riguardo la grande, riguardo che visto che è stato stato. Allora, nell'ultimo, dopo quasi un mese adesso, cioè la prima giorno che sono stati i canti mattutini, ogni giorno cambia la frequenza, perché se uno va in focus con i canti, ci stanno delle frequenze. Ogni volta che un monaco scende di frequenza, cioè scende per esempio che comincia ad andare più piano, anche più veloce, si fanno delle frequenze. E devo dire che tutti i giorni è cambiato il sound dei canti. Comunque è stato bello tutti i giorni. 3 giorni fa specialmente c'era uno dei canti che è eccezionale perché ci stava una specie di singing trope, Mongolian trope, stava studiando. E io stavo là tutti in trance e ho detto, che figata. Veramente bello. Ma il problema è che li voglio impararsi i canti, ma la mattina non ci vedo, mi servono più canti, sono buttati 6 anni, ma non c'è la luce. Allora quando mi ero.
Accendiamo la luce per lui.
Devo ringraziare la Magari che mi sta insegnando i canti di laserali, perché stiamo
non è il miglior momento per imparare i canti, perché sono ridotti rispetto a,
sì.
A durano 5 minuti, di solito durano con me 14 minuti con me 14 minuti abbiamo cronometrati. Ti ricordi questi inverno? Quindi si va dai 20 minuti ai 14 minuti. Però sì, ora siamo molto ridotti, non abbiamo fatto le paritta che sono invece tutti, però sì.
Li trovo molto potenti questi canti, cioè entrano proprio con una boccia, perché poi ho lasciato, quando sono venuto qua, ho lasciato la mia chitarra e stavo scrivendo una canzone. E stavo tutto disperato, a un certo punto sono trovato sti canti, e ho detto wow, all'inizio ho imparato sti canti e sto
imparando.
Cioè, certo, imparo che non ne va più.
Non voglio sapere cosa farà con quella chitarra quando torna a casa. Meglio finirla qua.